Abbiamo cominciato il nostro tentativo di individuare e di organizzare la concezione della musica nella posizione di Lévi-Strauss. Abbiamo sottolineato come questa concezione della musica sia senz'altro marginale rispetto al complesso degli interessi antropologici di Lévi-Strauss, ma nello stesso tempo sia integrata in questi interessi antropologici. Il problema musicale sorge proprio, direi, per ragioni, motivazioni interne al tipo di impostazione che Lévi-Strauss era posto al problema antropologico. E questo è tanto più singolare, abbiamo anche osservato, per il fatto che in Lévi-Strauss non vi è interesse per le produzioni musicali delle popolazioni primitive. E quindi questa presenza della musica è una presenza eminentemente teorica. Si è detto che vi è certamente qui un aspetto di divertimento letterario, ma vi è un fondo di serietà, e in rapporto a questo fondo di serietà che noi prendiamo in considerazione questa tematica dello Lévi-Strauss, un fondo di serietà che Lévi-Strauss sottolinea particolarmente. Vi è una connessione tra questo riferimento musicale di Lévi-Strauss e il programma generale che Lévi-Strauss fa valere in serie antropologica. Benché questo aspetto non sia stato particolarmente considerato dalla critica, io penso addirittura che si possano trarre elementi di discussione anche rispetto al programma antropologico a partire dalle considerazioni musicali. Qual è questo programma generale di Lévi-Strauss nella mitologica? È una scienza del mito. Abbiamo detto, abbiamo richiamato l'assunto che sta alla base di questo progetto, cioè la concezione del mito che sta alla base di questo progetto, che è una concezione che considera la componente immaginativa indubbiamente presente nella produzione mitica, ma come una componente che è subordinata a una funzione di organizzazione della realtà stessa e nello stesso tempo che è un'espressione, il mito, nel quale si manifestano connessioni in senso lato, logiche. Abbiamo visto anche che, e questo sarà un punto che non abbiamo particolarmente elaborato ma che riprenderemo nelle nostre considerazioni sul rapporto tra musica e mito, che il mito si situa sostanzialmente, si elabora, si sviluppa nella fase del passaggio dal stato di natura, potremmo esprimerci così secondo la vecchia terminologia linguistica, allo stato civile, allo stato culturale. E anche il mito assume per lo più come tema proprio questo passaggio, cioè le difficoltà di questo passaggio, le vicissitudini del tragitto che conduce dal stato naturale allo stato civile. Sia il titolo Il crudo corpo sia anche L'uomo nudo evidentemente alludono proprio a questa individuazione della tematica del mito. L'atteggiamento che Lévi-Strauss assume fin dall'inizio rispetto proprio al criterio da seguire nel corso dell'indagine è molto caratteristico e molto problematico nello stesso tempo, perché in Lévi-Strauss si trova sia la tendenza ad accentuare la particolarità del mito e quindi la necessità di fissare, in qualche modo di vincolare il racconto mitico al contesto etnografico, ma nello stesso tempo, man mano che procede l'analisi, vi è anche la tendenza, in fondo non facile da conciliare con l'atteggiamento precedente, a porsi in fondo su un terreno più tradizionale, cioè su un terreno e più filosoficamente impegnativo, di una teoria generale del mito, con il sottinteso, che talvolta diventa anche esplicito, che attraverso l'analisi della struttura dei miti si giunga anche a non soltanto a chiarire il significato dei miti, ma attraverso questa analisi si possa anche raggiungere il terreno, diciamo, delle regole profonde non solo della formazione del mito, ma in generale del movimento stesso dell'attività del pensiero, sempre intendendo questa attività del pensiero in senso ampio come un'attività organizzativa del reale stesso. E quindi vi è questo impegno scientifico particolare che deborda su una problematica di ordine filosofico generale, che ne dica Levi-Strauss stesso, che più volte nei suoi scritti manifesta una sorta di polemica antifilosofica, ma che rientra più che altro un atteggiamento mentale dello strutturalismo stesso, dell'impostazione positivista che in qualche maniera emerge all'interno del discorso di Levi-Strauss. Ma che cosa si intende poi con analisi strutturale del mito, con struttura del mito? Sarebbe certamente impossibile per me render conto con chiarezza e con evidenza degli aspetti di un'analisi strutturale del mito, si richiederebbe un corso apposito per questo, e quindi noi ci dobbiamo accontentare sostanzialmente di alcuni punti che sono poi i punti essenziali che a noi servono ai fini poi di mostrare in che modo sorge la connessione tra musica e mito. Il mito non è altro che un racconto, questo è il primo punto da sottolineare. Questa è l'accezione di mito in Levi-Strauss, racconto. Il racconto è a sua volta una successione diretta, una successione che ha in genere una sua coerenza interna. Il primo rilievo dell'analisi strutturale del mito, così come lo propone Levi-Strauss, è il sottolineare che questo momento della concatenazione degli eventi non è particolarmente importante, può essere in alcuni casi, ma in generale non lo è. Possiamo addirittura concepire il nostro problema segmentando appunto il racconto mitico nei suoi episodi interni. Noi abbiamo una sequenza di eventi, ma possiamo appunto considerare ciascun evento singolarmente preso, e proprio in questa considerazione a segmenti dobbiamo essere in grado di poter notare delle affinità, delle somiglianze tra l'evento, la forma di un evento e un altro evento, comunque sia connesso dal punto di vista dell'ordine di successione con gli altri eventi. È evidente che è implicito in questo inizio il fatto che un racconto mitico abbia un inizio e abbia una fine relativamente poco importante. Io posso considerare raccogliere una serie di racconti mitici, porli l'uno dopo l'altro, perché il mio problema è di individuare dei segmenti in questi racconti mitici, di paragonarlo tra loro. E quindi potrò anche paragonare segmenti, eventi narrati da racconti mitici relativamente differenziati dal punto di vista della successione. Nel giudizio dell'affinità, più che al contenuto vero e proprio, questo è un altro punto rilevante, occorre badare alla forma dell'evento, cioè al tipo di relazione che l'evento prospetta. Certamente qui questo concetto di affinità, che poi è un concetto di affinità strutturale, in rapporto al mito non c'è un effettivo rigore. Levi-Strauss non ci dà dei criteri ben determinati per valutare l'affinità, ma ciò fa parte del problema. Uno di questi esempi prospetta due eventi appunto mitici tratti dalla mitologia greca: Edipo sposa Giocasta, un evento; un altro evento, Antigone seppellisce Polinice, e questi due eventi vengono considerati affini. E superficialmente l'affinità ci sfugge, proprio perché ci sono protagonisti, attori diversi, ci sono azioni fondamentalmente diverse, e non si vede perché questi due eventi debbano essere considerati affini. Naturalmente possiamo fare un'analisi un poco più approfondita, notare come vi sia tra Edipo e Giocasta un rapporto di parentela, come questo un altro rapporto di parentela, benché non lo stesso, sussista tra Antigone e Polinice. Giocasta è la madre di Edipo, Polinice è il fratello di Antigone, e poi vi è soprattutto ciò che ci consente in particolare di stabilire un'affinità: in entrambi i casi vi è la violazione di una norma, Edipo, evidentemente sposando la madre, commette incesto e Antigone, seppellendo Polinice, si oppone al divieto appunto del seppellimento che era stato enunciato. Basta questo esempio per mostrare il modo in cui il problema dell'affinità viene posto. Noi cerchiamo delle relazioni, non dobbiamo escludere che esistano per il semplice fatto che a prima vista noi non vediamo delle relazioni, dobbiamo esaminare meglio il problema, eventualmente cercare anche ulteriori eventi che possano fungere da mediazione su un'altra. Comunque il problema è quello di ritrovare delle mediazioni, trovare degli elementi comuni laddove elementi comuni sembra che non vi siano. Vi è dunque una prima operazione da considerare. La prima operazione, in fondo questa prima operazione, se ci pensate bene, ha qualcosa di affine alle considerazioni che Freud faceva in rapporto al contenuto manifesto del sogno. In Freud, una delle prime prese di posizione che Freud assume per quanto riguarda l'interpretazione del sogno è quello di avvertire la successione narrativa eventuale che nel sogno compare o meno compare, sicuramente nel sogno così come viene raccontato, che poi è il materiale su cui lavoriamo, un racconto quindi sostanzialmente. Ecco, per Freud questo racconto, in quanto successione di eventi, non ha un particolare rilievo. Noi dobbiamo operare una segmentazione, dobbiamo distinguere gli eventi del sogno e poi lavorare con le associazioni libere, prendendo evento per evento. Qui non lavoriamo su associazioni libere, qui stabiliamo delle connessioni tra eventi eventualmente lontani tra loro. Quando finisca questa analisi, non so se possa essere accertato, ecco, a poco comunque scopriamo delle cose interessanti. Ho in certo senso ridetto le cose che avevo già detto ieri, capovolgendo un po' l'ordine, ci ho mostrato così facendo in che modo calzi l'esempio della partitura, che è il primo esempio che compare nell'antropologia strutturale di richiamo alla relazione tra musica e mito, che ieri avevo esposto forse un po' troppo rapidamente. L'esempio della partitura non dice altro che quello che ho detto orora, lo dice rovesciando l'ordine del discorso. La partitura, si intende una partitura d'orchestra, non una partitura per una voce singola. Nel caso se fosse una voce sola avremmo solo una successione di eventi sonori, c'è soltanto una linea che va da A, B, C, D, eccetera. Invece nel caso della partitura, la partitura è già organizzata in maniera tale che vi siano anche delle colonne. Queste colonne, cioè i suoni simultanei, vi sono dei suoni simultanei se ci sono più voci. Questi suoni simultanei debbono essere concepiti, ed è qui in certo senso il punto in cui l'analogia in parte funziona e in parte ha bisogno di essere in qualche maniera sorretta, si deve assumere, e fino a un certo punto si può assumere, che i suoni posti in simultaneità abbiano fra loro delle relazioni. Cioè che quando due voci risuonano insieme le figurazioni siano tra loro simili. La cosa non è, cioè, dovrebbe essere dal punto di vista musicale un po' problematica questa affermazione così in generale, però si riesce in qualche maniera ad accettare a livello di un uso puramente analogico del problema. Il dilettante perverso invece è quello che fa di leggere la partitura come se non ci fosse un colonnamento, come se non le trascrive questa partitura in un solo rigo, senza più tenere conto dell'incolonnamento e quindi dell'ordine di simultaneità, cioè distrugge questa dimensione di sistema che il pezzo ha. Naturalmente allora può essere che questa figurazione degli amoranchini compaia in un punto piuttosto distaccato dalla figurazione di aspetto cui è simile. Il problema dell'interprete del mito è quello appunto di ricostruire la partitura originale, diceva Lévi-Strauss, dopo che il dilettante perverso l'ha scombinata. Ricostruire la partitura originale vuol dire appunto ricostruire l'ordine verticale, ricostruire i rapporti di simultaneità. Ricostruire cioè l'ordine reale, ad avviso di Lévi-Strauss, che sta alla base dell'ordine apparente e illusorio che è l'ordine della successione del racconto. L'evidenza del risultato che dovrebbe garantire la bontà della ricostruzione. Ma questo è un problema difficilissimo, che è anche un problema caratteristico dell'interpretazione del sogno e in generale di qualunque interpretazione di produzioni immaginative. Non c'è una verifica della bontà del risultato che non sia una verifica interna, cioè una verifica esterna non c'è. È una verifica interna nel senso dell'evidenza delle connessioni proposte e l'evidenza degli incastri, del modo in cui un pezzo si incastra nell'altro, che mi può dare qualche garanzia. D'altra parte, proprio che cosa significhi poi dare delle interpretazioni delle produzioni mitiche è di per sé un problema abbastanza grosso. Come? Nel mito ci potrebbe essere tante perverse, certamente è una terza persona che non ha una parziale, qual è la figura che opera questa, la funzione, sì. Ha senso la domanda. Siccome per Lévi-Strauss, il problema dell'ordine, insomma, che sta alla base del mito, è un ordine comunque inconscio, questo dilettante perverso potrebbe anche essere qualcosa che si situa a livello della coscienza, che traduce contenuti fondamentalmente inconsci in una struttura di leggibilità immediata, così come nel caso del sogno, che avviene cioè che c'è un passaggio dall'inconscio alla coscienza, il momento narrativo, quando io narro il sogno, opero degli adattamenti che hanno questa funzione di accettabilità rispetto anche soltanto formale, a parte che nel sogno c'è anche un problema di accettabilità sostanziale, no? Nel caso potrebbe essere questo. Comunque sono cose che Lévi-Strauss non dice. Anzi, nel caso dell'esempio, l'esempio di Lévi-Strauss in questo testo è presentato senza particolare pregnanza, cioè proprio un esempio illustrativo che punta proprio sulla dimensione verticale della partitura, tra l'altro come dico con alcune forzature. La forzatura sta appunto nell'assunzione di questa somiglianza, che poi non è granché spiegata, tra le strutture verticali. E l'altro aspetto, a mio avviso, è che in realtà, mentre nella partitura ci mancherebbe altro che la dimensione temporale non avesse un'importanza notevole, nell'uso dell'esempio l'accento cade quasi esclusivamente sull'elemento verticale. Infatti nel primo caso io in teoria dovrei riuscire a spostare tutti gli elementi che io ho nella successione orizzontale in colonne. E quindi l'unico interesse è poi effettivamente la corona, la classe, diciamo così, la classe di eventi che cadono di sotto in una certa relazione. Nonostante il fatto che nell'antropologia strutturale questo è soltanto un esempio illustrativo, in effetti poi in seguito le cose non stanno affatto così. Non appena prende forma il programma di un'autentica scienza del mito, programma che certamente Lévi-Strauss ha in animo da tempo, ma che comincia a realizzare solo con il crudo e il cotto, ecco che questo tema del musicale riemerge con particolare forza. E riemergono anche con particolare forza quegli aspetti di carattere generale che ho già richiamato prima, questa ambizione filosofica che sta al di sotto del problema di un tracciato di mitologia generale. Io già ieri ho citato un passo dal Crudo il Cotto, l'ho detto molto significativo da questo punto di vista, perché si parlava appunto del problema che Lévi-Strauss pone come un problema che appartiene all'intero piano del suo lavoro, cioè non soltanto al problema mitologico, ma in generale alla ricerca sulle istituzioni sociali in genere. di redigere, dice Levi-Strauss, il compito vero suo e autentico compito è quello di redigere un inventario di recinti mentali, espressione molto curiosa su cui ci siamo soffermati un poco ieri. Perché recinto mentale? A me non viene in mente subito di parlare della mia testa come di un recinto, primo punto, e nemmeno subito so annettere un senso determinato a questa parola inventario. E in realtà questa espressione invece è un'espressione efficace proprio in rapporto al tema che ho già accennato prima, cioè nell'analisi del mito, secondo Levi-Strauss, si estraggono alcune legalità a livello particolarmente profondo, che sono quelle legalità che determinano il nostro modo di organizzazione della realtà. E abbiamo notato che qui l'elemento filosofico è presente, tanto presente che si richiama addirittura il kantismo, la posizione kantiana, benché naturalmente un kantismo, si tratti di un kantismo molto sui generis. E vi è il problema di una individuazione secondo un criterio sistematico della regola. Problema che Kant risolveva attraverso il riferimento alle funzioni logiche in generale, no? Alle funzioni della proposizione, a riferimento alla proposizione, alle regole della proposizione, giudizio. Nel caso di Levi-Strauss non abbiamo niente di simile, ma abbiamo comunque il problema che queste regole debbono formare un sistema, perché sono a loro volta regole sistematiche. E abbiamo quindi questa parola inventario, che forse è l'unica parola forse poco adatta a questa tematica, perché l'inventario non è altro che la registrazione di una serie di cose che stanno dentro qualche cosa, cioè è un prendere atto dell'esistenza di qualcosa. Questa parola inventario quindi non va bene, perché non ci dà l'idea di un'organizzazione sistematica e di una derivazione sistematica della regola. È una parola che andrebbe bene per un atteggiamento appunto empiristico, ma non per un atteggiamento come questo. E poi un altro aspetto impegnativo in quella citazione che ho letto ieri, e cioè un'inflessione deterministica piuttosto pronunciata, cioè c'è una frase che chiaramente fa un discorso sul tipo di operazioni intellettuali come operazioni necessarie e necessitanti, cioè si dice: il mio compito generale, quello non solo di individuare questi recinti mentali, ma di raggiungere un livello, dice nuovamente cito, in cui si rivela una necessità immanente alle illusioni della libertà. A questo livello che io cerco di raggiungere, si rivela una necessità che è dentro alle stesse illusioni della libertà. Poco oltre, nello stesso testo, siamo qui appunto nell'ouverture del Crudo e Cotto, si parla di costrizioni mentali. Quindi c'è un elemento necessaristico, c'è un elemento deterministico in questo senso, e questo elemento viene fatto valere proprio in rapporto al mito. Nel caso del mito, lo spirito, dice Levi-Strauss, sembra libero di abbandonarsi alla sua spontaneità creatrice. Invece proprio nel mito non è così. Questa libertà è illusoria, questa creatività del mito è illusoria. In realtà sono sempre presupposte nei meccanismi di formazione del mito leggi che operano a un livello più profondo. In questo problema, in questo determinismo, vi è qualcosa di strettamente attinente al tema, qualcosa di ben fondato in un certo senso, ma vi è anche certamente, in questa accentuazione, in questo compiacimento nel dire illusioni della libertà, vi è anche un compiacimento che rimanda appunto all'atmosfera positivistica che Levi-Strauss ama del resto molto intelligentemente far rivivere, e anche quindi una ripresa di temi di tipo materialistico legati al problema dell'oggettivismo scientifico. Cosa significa atteggiamento materialistico? Atteggiamento materialistico significa poi cercare, a parte tutte le spiegazioni che ne possiamo dare alla superficie, cercare delle spiegazioni ultime che vanno oltre lo stesso
livello delle considerazioni strutturali cercare spiegazioni nell'ambito fisiologico, ad esempio, psicologico prima, poi fisiologico, infine, se possibile, anche propriamente fisico. In una tendenza di questo tipo si comprende benissimo, perché è sempre stata una caratteristica tipica anche del vecchio materialismo, di orientarsi in senso deterministico, cioè la libertà sarebbe in generale appartenente alla superficie delle cose, sarebbe relativamente illusorio, ma non alla realtà profonda. Questo, direi, è il significato, in fondo, più un significato che c'è, ma anche un significato, direi, meno interessante perché scarsamente profondo, e del tutto appunto legato a una polemica, quindi a un momento di tipo ideologico. Però il rilievo della necessità di queste operazioni invece ha anche un altro suo senso. Non ha solo questo senso, ma ne ha un altro, a sua volta non solo metodologico, ma non puramente ideologico. Qui vediamo come la stessa nozione di struttura si appesantisca in un certo senso. Di implicazioni filosofiche è particolarmente impegnative. L'altro aspetto impegnativo, a cui ho già alluso in precedenza, filosoficamente impegnativo, è il richiamo particolarmente rilevante che il rapporto alla nozione di struttura finisce con l'avere all'interno di questa posizione il tema dell'inconscio. Questo tema assume una funzione estremamente importante nell'impianto teorico di Lévi-Strauss ed è un tema importante per comprendere proprio lo stile complessivo di Lévi-Strauss e le cose che in ultima analisi vuol dire. Anche se questa importanza non è affatto appoggiata, questa importanza di carattere generale, non è affatto appoggiata da un'elaborazione specifica di questa nozione. Tenteremmo a rispondere alla domanda se questa nozione di inconscio in Lévi-Strauss è connessa con la nozione freudiana e in che modo lo sia. Di fatto, per Lévi-Strauss, questa nozione è una nozione teoricamente necessaria al suo discorso. Poi lui non tende a esplorare il problema più da vicino. E che cosa in sostanza sostiene? Perché questa nozione di inconscio diventa importante? Diventa importante perché queste legalità strutturali che agiscono all'interno del mito debbono, la loro azione deve essere necessariamente concepita come una operazione che avviene alle spalle del soggetto stesso, che il soggetto si fa tramite di queste operazioni. Il livello più profondo a cui si allude, a cui appartiene la struttura, questo è il punto importante. La struttura appartiene a un livello particolarmente profondo e questo livello particolarmente profondo è al di fuori dell'ambito delle operazioni coscienti. In effetti, proprio per questo, il mito richiede di essere in qualche maniera interpretato, richiede di essere sottoposto a quell'operazione di spostamento della sua logica superficiale per ricercare una serie di relazioni più strette e di diversa natura anche, e di diverso senso.